Marco, tanti auguri.
Grazie Gianluca, ma questo è il momento peggiore dell'anno.
No, come? Oggi?
Peggiore del ciclo, anzi.
Ma che stiamo scherzando? Tanti auguri perché noi oggi, stiamo registrando oggi, uscirà magari domani o dopodomani, ma oggi è il 31 ottobre, il giorno nel quale Satoshi Nakamoto ha praticamente pubblicato il white paper, ha mandato l'email del white paper.
Ah.
Quindi compiamo ufficialmente 16 anni. Se Satoshi non avesse mandato quell'email, io e te non saremmo qui a chiacchierare di nulla, non ci saremmo neanche conosciuti, non saremmo qui a festeggiare, a divertirci come pazzi. Quindi, dolcetto scherzetto, Satoshi Nakamoto lo scherzetto l'ha fatto al mondo e noi ci godiamo il dolcetto.
Lasciami dire Gianluca che questo è quel momento del ciclo in cui la gente comincia ad andare fuori di testa. Io in questi giorni sto facendo una montagna di consulenze, ne ho fatte 5 consecutive l'altro giorno, sono uscito abbastanza allucinato e soprattutto preoccupato, perché la verità è che in questo momento dell'anno le persone fanno esattamente ciò che non dovrebbero fare, cioè corrono a mettere delle pezze dove avrebbero dovuto invece occuparsi ampiamente prima. Allora, lasciami dire queste due cose importanti. In questo momento tutti siamo presi evidentemente da, appunto, la fear of missing out, no? La paura di restare fuori, di perdere delle occasioni, dei treni, eccetera. Quando poi, detto fra noi, è evidente che le occasioni da cogliere sono quando Bitcoin è basso, non quando Bitcoin arriva to the moon, o quando si prepara a fare il rally finale del ciclo. Ma al di là di questo, mi inquieta sinceramente il fatto che, appunto, le emozioni che si provano in questo momento sono quelle che tendono a far fare delle cazzate, e quindi bisogna veramente premonirsi, no? Io vedo due trend principali, ecco, che emergono. Il primo è che le persone non hanno una strategia. Quindi, non avendo pensato in anticipo come comportarsi, quando arriva un momento di stress, tra virgolette, no? Perché comunque anche questo entusiasmo smodato porta alle persone a non ragionare più in maniera tanto lucida, e quindi se non hanno una visione chiara, una strategia chiara, rischiano di sentirsi obbligati a fare cose che non avevano previsto e cascano, diciamo, nella classica trappola, no? Per esempio ci sono persone che mi dicono: ah, ma io adesso vendo tutto perché così poi ricompro a un prezzo più basso. Tac! Proprio classico, no? Quanti ne hai sentiti dire questa cosa?
Guarda, pure io sono in un momento dove, e lo sapevo perché sono praticamente 2 anni che dico alle persone se volete entrare è il momento buono, no? Nel senso di dire, quando il mercato era molto basso, quando si è arrivato a 24.000, si è scesi anche di più, quindi tutti lì invece panico totale. Perché? Perché lì è la paura, è la FAD, no? Fear, uncertainty and doubt, quindi paura, incertezza e dubbi. Adesso è FOMO, adesso è follia, invece vogliono entrare tutti adesso, che è la cosa più sbagliata del mondo. Perché la cosa più sbagliata del mondo? Perché già è sui massimi, lavorare sui massimi è veramente difficile, perché siamo adesso in price discovery, cioè non si sa quale sarà il prezzo successivo. Partirà sicuramente tutta una emozione nel mercato molto forte, e con le emozioni si ragiona poco, cioè l'emozione è un po' l'antitesi della strategia, è l'antitesi dello studiare cosa fare, di avere una strategia, avere un'idea a medio e lungo termine.
Quindi tant'è vero, ti chiedono adesso cosa devo fare, devo comprare tutto subito oppure aspetto perché poi scende prima delle elezioni? Cosa devo fare, Gianluca? Cosa devo fare con Bitcoin?
Allora, in primo step devi capire cosa vuoi fare te, Marco, e quindi te, puoi dire, utilizzatore di Bitcoin, cioè cosa vuoi ottenere dal Bitcoin, qual è il tuo obiettivo. Qual è il tuo obiettivo a breve, medio e a lungo termine? Definisci questi obiettivi, per favore, e mettili proprio per iscritto. Cioè, fatti una strategia che dice: ok, io vorrei fare, come dire, speculare nel breve, accumulare per il medio, no? Detenere e fare una strategia più lunga nel lungo termine. Ecco, già questa che vi ho proposto è già una abbozzo di strategia di gestione dei propri risparmi, di gestione dei propri averi. Però Marco, questo è proprio l'inizio. Ieri ho registrato...
A questo soprattutto, punto, scusami, lasciami dire che non sarebbe questo il momento di fare strategia, perché appunto il problema è che farla adesso vuol dire essere alterati dall'emozione del momento e dire ah, ma io voglio fare un sacco di soldi, no? Perché comunque quando tu vedi il prezzo di Bitcoin che in euro, nel suo controvalore in euro sale, dici ah, ma io adesso se vendo faccio un sacco di soldi. Quindi già pensarla adesso, tra virgolette, rende le cose più difficili, se non altro.
Già se vendi significa che sei dentro, e se vendi significa che comunque hai fatto una strategia prima o avevi una strategia prima. Il problema grande adesso invece è tutti quelli che entreranno adesso, che vogliono entrare, entrano in gola perché non vogliono perdere il treno, e questo è il momento invece più difficile. Perché? Perché è vero che il Bitcoin probabilmente è in un rally positivo, probabilmente rispetterà quello che normalmente fa ormai da 16 anni, però ragazzi attenzione, perché nulla è più incerto e indefinito di questo momento. Poi la gente vede che sale, la prende come certezza, se è salito oggi salirà anche domani, e c'è un effetto sempre emotivo di conferma molto forte, cioè visto che oggi è salita, domani è salita e dopodomani salirà, perché non ancora dopodomani ancora? E si innesca praticamente proprio questa avidità, quindi l'indicatore paura-avidità schizza, va in avidità e tutti vogliono fare tanti soldi. Ecco, questo è il momento più delicato invece.
Io vedo che le persone hanno quel, ti dicono razionalmente, no ma io lo so che il passato non si ripeterà, no ma io lo so che non per forza Bitcoin sale. Però poi le loro azioni o le loro effettive intenzioni dimostrano che non stanno agendo per quello che sanno, stanno agendo per l'emozione del momento, che è la cosa umana più classica, che è la cosa umana più ovvia, però dobbiamo avere veramente un'idea, una strategia, io dico una visione, nel senso io devo capire perché lo sto facendo, no? Quindi prima parto dal perché. Allora, io voglio accumulare euro o voglio accumulare Bitcoin? Come credo che andranno le cose? Credo che l'euro fallirà, credo che l'euro perderà semplicemente di valore, credo che Bitcoin avrà successo. In base al perché io lo faccio, definisco una strategia, come tu dicevi, cioè capisco se la mia intenzione è quella di avere una piccola parte, quale percentuale da destinare al gambling o al fare profitto a breve termine, no? Quale percentuale a lungo termine? Voglio mantenere invece lì, a prescindere da quello che succede, a prescindere dal prezzo, perché se non ho chiara un'idea, e ripeto, lo vedo purtroppo in maniera esagerata in questi giorni, proprio l'altro ieri, quando c'è stato il primo rally che ha portato Bitcoin a 73,5, in quel momento ho ricevuto 4 prenotazioni di consulenza, nel giro di 10 minuti, proprio nel momento in cui Bitcoin è andato al top. E oltre al problema che poi ti trovi persone che ti chiedono cosa fare, cosa devo fare, mi rendo conto che non ho una strategia, poi dall'altra parte c'è chi fa custodia, cosa fa? Apre il cassetto, arriva la nuvola di polvere dal cassetto che ricopre l'hardware wallet, cominciano a cercare disperatamente il cavo, l'hardware wallet, il SID, oddio ma c'era anche un SID, no ma tanto io c'ho l'hardware wallet, non c'è problema. E sulla parte di custodia peggio che mai, perché anche qui c'è l'emozione, magari hai addirittura una strategia e quindi devi prepararti per vendere, devi essere pronto per vendere. Allora dov'è l'hardware wallet, dov'è il SID? Oppure se la strategia è quella di mantenere a lungo termine, in quel momento lì ti ricordi che devi avere dei backup, ti ricordi che devi avere un ledger, ti ricordi che devi avere... No, ledger no, lasciamo perdere, mi fa parlare. Non parliamo di ledger, parliamo di un hardware wallet generale.
Di leggere in termini di libro maestro.
Sì, libro maestro, esatto. Guarda, non mi fa parlare, magari ci facciamo una chiacchierata un altro giorno su questo argomento. E magari invece hai una strategia, però ti ricordi che, ah, ma sì, ci doveva essere un seed, devo andare a cercare dove l'ho messo, ma non so se funziona, se non funziona. E poi vengono fuori quindi necessità che a volte nel presente non si possono soddisfare. Cioè la persona mi dice, ah, adesso quindi che cosa faccio? Che non ho verificato prima il SID, che non ho verificato se funziona, e adesso fai quello che puoi fare, nel senso, a volte è troppo tardi o comunque non ci sono le condizioni. E questo mi preoccupa, perché nella self-custody non possiamo permetterci questo. Quindi occhio, perché sia nel momento di paura, sia nel momento di avidità, e secondo me, dal mio punto di vista, più nel momento di avidità, c'è il rischio di fare grandi cazzate se non siamo preparati e se non riusciamo ad avere sangue freddo.
Guarda, infatti molti clienti adesso mi chiamano, mi aiuti a rimettere magari quando si dà i soldi dall'hard wallet all'exchange, ma come faccio poi a fare questo, come faccio a fare quest'altro? Riparte praticamente il circo. Avevamo avuto la bellezza di 3 anni per poter fare esperienza, per poter fare accumulo, per poter fare presa di posizionarsi e tutto e così via. E veramente parole al vento, perché poi lo sai meglio di me, Marco, che purtroppo o per fortuna siamo persone, siamo emozioni, e nessuno può negare l'emotività, nessuno è un robot, e quindi proprio perché non siamo robot ci divertiamo come pazzi anche a prendere delle legnate pazzesche, delle quali poi spero si impari. Allora, per chi è alla prima bull run, ok, se la goda, si diverta, faccia quello che è, attenzione che è rischiosissima, ma soprattutto apprenda, quindi attenzione veramente un risk management dei propri fondi molto, molto adesso, però impari, cerchi di imparare dall'esperienza, facendo esperienza e costruendosi una storicità. Per chi è magari alla seconda, terza bull run, che alla quarta praticamente già le sa tutte,
ti metti comodo
e te la comodo e via, io sono, questa è la terza praticamente bull run, mi metto lì e guardo e vedo, mi diverto a fare il guru, Marco, perché a questo punto la gente dice: ah, ma tu hai previsto
un po' di esperienza, no, da condividere, ce l'abbiamo,
esperienza da condividere, mi diverto ad azzeccare il giorno in cui parte la bull run, il giorno in cui fa l'all-time high, mi diverto così, ma è un divertimento. Invece bisogna fare molta attenzione, perché per esempio questa bull run ha delle caratteristiche, Marco, molto differenti di mercato, e quindi non sarà simile alle altre, o potrebbe essere molto diversa dalle altre. Quindi qua sarà esperienza, perché poi il Bitcoin ci insegna sempre qualcosa, ogni volta ce ne insegna una. Prendiamo legnate o diventiamo contenti perché confermiamo quello che pensiamo, ma alla fine impariamo sempre qualcosa. Questa volta ci sono gli istituzionali dentro molto forti, prima volta, quindi non è una burranda retail, anzi la FOMO, Marco, ti do una notizia, non è ancora partita.
Ah, cioè, è evidente, anche perché per esempio le fee sono bassissime in questo momento, i trend su Google è bassissimo, quindi sono poche le transazioni on-chain di grandi player, che sono appunto i custodian piuttosto che gli exchange. Il bello deve ancora arrivare, perché poi allora sì che per esempio quando cominciano a salire le fee, allora terzo problema da affrontare, no? Perché poi transare ti può costare 20, 30, 50, 100 dollari. Mi ricordo quando sì, mi è capitato di dover spendere un sacco di soldi per una transazione. Dici: ma come? Ma perché Bitcoin funziona così? E allora le persone fanno anche lì, si mettono a rischio, perché a tutti gli effetti mi succede. Sono un po', oggi sono un po' particolare, sarà una settimana molto intensa di consulenze e sono un po' agitato, perché non vedo più solo persone che hanno 10-15 mila euro, i soldi per, diciamo, la merenda, i soldi per giocare al casino sul loro hardware wallet, ma vedo anche persone, comincio a vedere quest'anno persone che hanno cifre molto importanti e che hanno percentuali molto importanti in Bitcoin, ma non sono assolutamente preparate, cioè sono persone che poi in consulenza parlano come se avessero 10 euro e come se dovessero gestire l'1-5% del loro capitale, e invece magari hanno l'80% del capitale in Bitcoin, e sono assolutamente impreparate. Questo veramente mi spaventa, mi preoccupa, perché poi sento la responsabilità, anche se ripeto costantemente: no, ma guarda che la responsabilità è la tua se fai self-custody, quindi devi capire bene quello che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, e fare un bel respiro profondo prima di andare avanti.
Vabbè, Marco, però non ti puoi, anzi questo è il momento bello, perché dall'altra parte è un momento anche di apprendimento per tutti, quindi le persone apprenderanno di più, capiranno di più, faranno le loro esperienze, prenderanno le loro legnate. Io un consiglio ve lo do, sinceramente, se poi avete però dei dubbi, delle perplessità, prima di fare una cretinata, una telefonata a me o a Marco o a persone che vi fidate, esperte del settore, che vi possono dare una mano, fatelo. Mi raccomando, anche se sono persone esperte, però non gli date la SID, non gli date le parole, per favore, perché proprio perché una persona esperta non ve la dovrebbe chiedere mai, anzi, leviamo il dovrebbe, non ve la deve chiedere mai, ok? Vi deve poter aiutare senza mai, mai, mai guardare o vedere o entrare in contatto col vostro segreto, che tale deve rimanere. Però, nel mentre state operando, se avete dei dubbi, sinceramente fatela una telefonata o comunque prenotate una consulenza, perché lì magari si evitano cretinate. E poi bisogna mantenere la calma. Ecco, un consiglio in questo momento è non farsi prendere troppo dalle emozioni, diventare, cercare di essere un pochettino più logici e razionali. Quindi una cosa che si può fare subito, si può fare anche dopo, fatta meglio, pianificata e gestita e fatta correttamente. Quindi nessuna corsa, non scappa nessuno, non vi fate prendere dal panico e facciamo le cose fatte correttamente, in sicurezza e in modo corretto. Dall'altra parte, se non avete, cercate di strutturarvi una strategia, perché è vero, Marco, che non ce l'hanno, magari qualcuno non ce l'ha. Però è pur vero che chiunque in qualsiasi momento si può cominciare a strutturare la sua strategia. Quindi strutturarsi la strategia significa cominciarsi a rispondere a quelle domande che abbiamo detto prima e cominciarsi a porre le domande su quello che è l'obiettivo che volete raggiungere, tenendo conto del rischio annesso. Perché? Perché se andate all in adesso, magari vi potrà pure essere, potreste pure vincere, però state facendo gambling, state giocando d'azzardo. Non state facendo effettivamente un piano di accumulo, un piano di risparmio, un piano che vi porterà poi magari un domani a avere, come dire, dei valori più interessanti. Se fate gambling, probabilmente siete molto più interessati ancora e non avete capito che vedete il prezzo salire, ma in realtà vi dovreste preoccupare tantissimo, perché in realtà è il dollaro e l'euro che scendono, cioè che si svalutano. Quindi ci serviranno sempre più carta straccia per comprare cose che servono. La cosa che serve è il Bitcoin, la carta straccia è la moneta fiat. Quindi sì, da una parte siamo contentissimi, perché vediamo una, come dire, un riconoscimento di valore, ok? Però ricordatevi sempre che Bitcoin è un Bitcoin, non è che se ce n'ho uno che vale 72.300 adesso, ce n'avrò domani un altro che vale uno, sempre un milione, sempre uno è che purtroppo la moneta, il controvalore in moneta sta svalutando tantissimo. Quindi, fatto questo punto, probabilmente una buona strategia sarebbe quella di accumulare sempre di più, modello, come dire, formichina, no? Piano piano, con i satoshi, non ti dico una alla volta, ma un migliaio alla volta, o 100.000 alla volta, o un milione alla volta, però piano piano cercare di accumulare e portarsi a casa una riserva di valore, che è quello che è poi la logica del nostro mondo. Dall'altra parte, poi, neanche però aver paura di spenderlo, neanche aver paura di, con strategia, cioè una come diceva Marco, se una parte la voglio dedicare al gioco, dedicatela al gioco, però fatelo con una strategia. Se volete, come dire, provare, come dire, a sfruttare il momento, ma perché no? Però col sale in zucca e sapendo che sì, è divertente, probabilmente succederà qualcosa, ma è sempre un probabilmente. Può succedere il contrario, anche perché, Marco, ne do un avviso un po' a tutti, proprio perché questa è una bull run da istituzionali, perché per esempio un BlackRock è arrivato a quasi 30 miliardi, in realtà ufficialmente 23 miliardi, ma sempre 30 miliardi di accumulato in Bitcoin, quindi di messa a riserva anche di Bitcoin. In realtà, attenzione, che se loro decidono, loro sarebbero gli istituzionali, decidono di cominciare a vendere, dampano di brutto. Cioè non è il retail che vende qualche satoshi o qualche porzione o qualche Bitcoin, ce l'hanno in pancia tantissimi. Quindi è vero che il retail istituzionale normalmente non si comporta da speculatore sul mercato, cerca di fare investimenti a medio e lungo termine, però attenzione perché ci sta pure qualcuno che sceglierà di fare una presa di Bitcoin ancora in giro, diciamo fluidi, ce ne sono tanti, quindi per favore molta attenzione. Dall'altra parte però divertitevi, cavolo ragazzi, ma divertiamoci. Marco, tu sei preoccupato.
Okay, ah, io sono troppo impegnato in questi giorni per divertirmi, perché appunto sono poi non solo quelle situazioni, sono anche spesso le persone che per esempio ora sentono l'importanza o di migliorare la self-custody o di passare in self-custody. Quindi in questi giorni ho anche quei clienti che mi dicono ma io ho sparso i miei beni, i miei bitcoin, quando va bene, purtroppo a volte anche shitcoin, su tanti exchange, ma ora mi hanno detto, ho capito che devo mettere tutto in self-custody, dimmi che hardware wallet comprare e come fare. E gli dico, alt, tanto quanto per la strategia, anche per la custodia ci vuole un po' di ore di studio, ci vuole un po' di consapevolezza, anche perché se ti carichi tutto insieme delle nozioni nuove per fare self-custody, non l'hai mai fatto, e è un paradigma nuovo da acquisire, quindi non è proprio il momento migliore, bisogna comunque prendersi qualche settimana, come dicevi tu, tanto quello che non hai fatto fino a ieri, se non lo fai neanche oggi o domani, non cambia poi molto, quindi tanto vale prendersi comunque qualche settimana in più come minimo, e cercare di pensare che se veramente Bitcoin facesse, la sparo grossa, 10 per nell'arco di questo, o anche solo 3 per nell'arco di questo periodo prossimo, potremmo trovarci con dei portafogli che, valendo molto di più, ci mettono ancora più sotto pressione. E quindi anche lì, se vuoi migliorare la tua custodia, se vuoi aggiungere la passphrase, se vuoi cambiare hardware wallet, se vuoi passare un hardware wallet migliore perché quello che hai Ledger non è più all'altezza dei tempi in cui siamo, ecco, allora preparati, portati avanti, adesso è il momento per agire senza fretta, ma agisci, perché quando poi il portafoglio vale 10 volte di più, è peggio, e lì un errore vale 10 volte di più.
Però Marco, quanto sarà bello avere quell'emozione, perché adesso che succede? Che la self-custody aumenterà, perché poi finché hai qualche spicciolino sull'exchange, ok, ma poi lo spicciolino diventa sempre più grande, poi a un certo punto diventa un qualcosa che per te è importante, no? Custodire correttamente, quindi uscirai dalla logica ma intanto mi fido dell'exchange, entrerai sulla logica voglio avere il possesso dei miei beni. Ecco, io è stato un bel momento quando ho spostato per la mia prima volta i bitcoin dall'exchange al mio hardware wallet, e lì c'è stata una serie di emozioni fantastiche, belle come la FOMO, se vuoi dire.
Qualcuno se la fa addosso, però chi è preparato no.
Bello. Io ero da solo, stavo nel mio ufficio da solo, tutto il resto ho provato a fare questa cosa e ho avuto quell'emozione che poi è un misto di paura, eccitazione e voglia di sperimentare, però poi quando li ho visti che la transazione è stata scritta sulla blockchain, quindi effettivamente era successo quello che doveva succedere, e quindi sono entrato nel mondo vero del Bitcoin, perché finché la tua prima transazione tu non sei nel mondo del Bitcoin, sei un qualcosa che è una presa, tra virgolette, è un collaterale al Bitcoin, ma non è il Bitcoin. Quando invece cominci a utilizzare la tua chiave privata, la tua chiave pubblica, cioè capisci la logica, cominci a fare transazioni, allora lì entri nella tana del bianconiglio. E finché sei nell'exchange e compri e vendi, mi permetto, ma sei ancora al bordo della tana, non sei entrato. Quando entri, quando ti prendi l'azione.
Sai cosa, Gianluca? Spesso chi non fa self-custody non riesce a capire fino in fondo Bitcoin, perché poi l'essenza, anche solo, ed è difficile spiegarlo in due parole, no? Ma a volte capire la differenza fra possedere, tra virgolette, Bitcoin sul libro contabile di un'azienda privata, come può essere un exchange, che dice sì, il giorno che me li chiedi forse te li passo i tuoi bitcoin, certo, rispetto ad avere bitcoin attraverso il possesso delle chiavi, che rappresentano invece effettivamente un indicatore che in un registro distribuito pubblico tu possiedi veramente quel bene, fa tutta la differenza del mondo. E un'altra cosa che sto vedendo in questi giorni è che appunto tante persone si cominciano a fare delle domande nuove, molto bello, e quando trovano la risposta, quando capiscono cosa vuol dire fare self-custody, eccetera, allora realizzano anche uno dei nostri cavalli di battaglia, cioè la differenza fra shitcoin e bitcoin. Perché se tu non hai la consapevolezza degli strumenti tecnologici che ci sono sotto, di come funziona la blockchain, del perché avere Bitcoin sulle tue chiavi, su un registro pubblico distribuito, cosa vuol dire che non è confiscabile, cosa vuol dire che non è sequestrabile, spesso non capisci perché ci dovrebbe essere differenza fra Bitcoin, Ethereum e tutti gli altri. Quando invece cominci ad andare un po' più in profondità, e spesso ecco la scusa per andare in profondità è la self-custody, allora cominciano ad accendersi, ad illuminarsi gli occhi ed è una bella cosa. Oppure quelli che invece ci arrivano sulla parte finanziaria, magari si leggono il classico Bitcoin Standard, che ti spiega la parte, diciamo, finanziaria, che comunque affonda le radici di fatto sul codice di Bitcoin, quindi sulla parte tecnologica di Bitcoin, e che ha delle regole immutabili, e allora dicono, ah, ma vedi, forse c'è effettivamente una differenza teorica, pratica, tecnologica, anche finanziaria, fra Bitcoin e tutti gli altri. E quindi anche qui adesso tanti stanno... Qualcuno sta al suo portafoglio pieno di shitcoin in perdita dell'80%, sta aspettando l'alt season, come si dice, per recuperare le perdite. Speriamo per loro che ci sia un alt season, come qualcuno dice, speriamo per loro che le cose vadano come previsto, perché come dicevi tu, cioè tutto può succedere. Cambia lo scenario internazionale, dichiarazione di guerra un pochino più, cioè è un attimo che ci possano essere comunque delle alterazioni di quel ciclo che ci auspichiamo che si realizzi, no? Però
l'abbiamo visto l'altro anno, l'abbiamo visto nell'ultima bull run, tutti si aspettavano una bull run con un picco, abbiamo avuto un doppio picco, e il doppio picco è stato dovuto per esempio a un ban di Bitcoin della Cina, che praticamente ha bloccato il minare e anche l'utilizzo dei Bitcoin nel territorio cinese. Di questi giorni il contrario, che la Cina sta debannando, quindi sta riportando la possibilità di sia minare che di utilizzare Bitcoin anche nell'ambito dei BRICS, ecco che è lì che già cambia tutto. Quindi attenzione, perché il Bitcoin di tutte queste storie gliene frega poco, tendente a zero, se l'avete studiato, ma con una prospettiva di visione a lungo termine, medio-lungo termine.
Che invece se il mercato risponde, e come se risponde.
Il mercato è emotivo invece, il mercato domani succede qualcosa, in termini purtroppo siamo vicinissimi a delle problematiche geopolitiche molto 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 gravi, quindi per esempio dovesse succedere qualcosa a Taiwan, vedrete che la ripercussione ci sarebbe e ci sarà. Cosa bisogna stare attenti? Studiare, capire bene la propria strategia, perché ti serve una strategia a lungo termine, perché a quel punto ti allinei con la logica del Bitcoin, che al Bitcoin tutta sta roba gli importa poco, perché il protocollo Bitcoin alla fine, avendo dentro una tokenomics, cioè come dire una gestione dei propri Bitcoin definita da sempre, saranno 21 milioni, né più né più né uno, anzi 10 satoshi in meno di 21 milioni, in realtà va avanti nella sua strada. Quindi ecco che bisogna avere questi livelli diversi. In questo momento godiamoci to the moon, speriamo che arrivi veramente, perché serve anche al Bitcoin, perché poi dall'altra parte, Marco, questa roba serve al mercato, serve a me, serve a te, serve al Bitcoin, serve al mercato tutto quanto, perché purtroppo le persone, è vero che arrivano adesso perché sono attirate, ma proprio perché sono attirate tutto quanto creano ulteriore praticamente richiesta, ulteriore conoscenza. Quindi adesso le persone potrebbero essere molto più attente ad apprendere Bitcoin rispetto a prima. Qui dobbiamo essere bravi noi, cioè dobbiamo riuscire a parlarli in una modalità semplice, una modalità che li possa portare a capire cosa stanno facendo, e magari da un gioco che vedono essere redditizio sul breve medio termine, cominciano a imparare invece una logica di più a lungo termine, e la logica del Bitcoin, perché poi il Bitcoin è scrivere in blockchain, cioè fare le transazioni in blockchain, seguire quando fai una transazione la tua transazione, vedere a che punto sta, vedere quanti blocchi, e avere per sempre quella transazione scritta in quel blocco lì, in quella modalità lì, che è una memoria della time chain, la catena del tempo, che in realtà rende pure, ecco perché noi bitcoiner in genere quando ci incontriamo la prima cosa che facciamo, sembriamo un po' una setta di alcolisti anonimi, no? Dice, buongiorno, conosco dal Bitcoin, dal... La prima cosa che ci scambiamo è
da 405.000.
Bravissimo. Quando hai scoperto che il Bitcoin, che è quasi, come dire, la targhetta, quella degli anonimisti anonimi, sono 3 anni che non bevo, sono 2 anni che non bevo e così via, che ho capito che non devo bere. Ecco, e noi siamo allo stesso modo. Dall'altra parte ci sarà anche l'alt season, probabile, non adesso, fra un po', perché in genere viene dopo sul Bitcoin, ma...
Quindi occhio a quelli che stanno tenendo il capitale bloccato in altcoin, perché potrebbero, in attesa dell'alt season, bruciarsi dei guadagni su Bitcoin.
E poi teniamo conto di un'altra cosa, facciamo un ragionamento proprio a mente aperta. Allora, normalmente l'alt season perché avveniva? Avveniva perché praticamente quando il Bitcoin arriva al picco, tendenzialmente chi fa retail levava soldi da Bitcoin e le inseriva nelle altre altcoin o shitcoin, diciamo altre monete. E questo faceva sì che c'era un po' a vasi un effetto di Bitcoin, o faceva un plateau, cominciava a scendere e partiva dal season perché entravano i capitali dall'altra parte. In questo caso, come vi ho detto, in realtà è una bull run che è partita invece molto più sugli istituzionali, molto più legata sugli ETF, molto più legata su dei risparmi a medio-lungo termine, che tra parentesi non scappano da Bitcoin per andare su altri prodotti, anche perché non hanno neanche gli strumenti per farlo. Quindi attenzione ad aspettarsi adesso un qualcosa che effettivamente non ci sono i fondi, non ci sono i capitali per farla avvenire in questa modalità. Probabilmente più in là devono entrare molto di più i retail, i pesciolini piccoli, però che attenzione, in genere sono preda, poi diventiamo preda delle balene grandi, perché il pesciolino piccolo va appresso tutto quanto, poi arriva la balena, apre la bocca e si rimangia tutti. Ecco, attenzione a non farla venire dei pesciolini. I pesciolini potrebbero poi un domani sicuramente un alt season pure sulle shitcoin e così via. Adesso va molto, per esempio, le meme coin, alla gente piace molto proprio scommettere, fare gambling a tutti gli effetti. Però io su questo, Marco, non giudico. Se aiuta a capire e lo fai correttamente, lo fai con consapevolezza, non ti giudico. Se poi ti aiuta a capire che una shitcoin è una shitcoin e Bitcoin è un'altra cosa, sono grato anche alla shitcoin. Cioè, se prendi una bella legnata su una shitcoin e quindi dici no, la prossima volta non lo faccio, compro Bitcoin e comincio a capire cosa significa, sono contento pure delle shitcoin, pensa un po' come sono fatto.
Sì, a meno che non sia poi, a meno che la legnata non ti faccia, se tu non sei riuscito a distinguere il perché ti è successo, non ti faccia perdere fiducia nel mondo cripto, che purtroppo tanti, dove tanti associano Bitcoin a tutto il resto. Proprio sul canale con Andrea Venturelli, che si occupa della visione dell'investitore, appunto abbiamo condiviso pubblicamente perché c'è una differenza fra Bitcoin e shitcoin. Io le chiamo shitcoin perché alla fine, secondo me, ne vale la pena. Tecnologicamente ne vale la pena. Io non giudico l'investitore, ma giudico il progetto. Le shitcoin sono shitcoin perché? Perché tecnologicamente non sono decentralizzate, non hanno una struttura di sicurezza sufficiente. Finanziariamente, ci dice Andrea, perché non sono io in questo caso l'esperto, ci dice in continuazione occhio, perché 99% delle cripto sono progetti dove la supply, quindi la quantità, il grosso del progetto è nelle mani di pochissimi, spesso di chi li ha creati questi progetti. Quindi di fatto loro hanno un potere di manipolazione estremo, sia di mantenere il prezzo su certe soglie, sia chiaramente di farlo crollare quando è il momento. Bravo. E dall'altra parte, e quindi questo è gravissimo ovviamente, e poi spesso dietro a un progetto cripto c'è un'azienda, una fondazione o una persona la cui reputazione è legata a doppio filo, le cui azioni sono legate a doppio filo al futuro di quella cripto. E Andrea dice, lui dice, mi è piaciuto questa cosa, lui dice, non ci confondiamo, l'unica vera cripto è Bitcoin, tutte le altre sono azioni di aziende o azioni di progetti. Mentre sappiamo che il fatto che Satoshi non ci sia più ci garantisce che non c'è un singolo punto di attacco in termini di persona o fondazione, così come tutto si basa sulla vera decentralizzazione di Bitcoin. Ormai neanche più Ethereum è decentralizzato, per cui, o comunque lo è molto meno di quanto lo fosse prima, non ha proof of work, figuriamoci tutte le altre piccole. speculate se sapete cosa state facendo, perché poi chiaramente spesso quello che si vede è che lo speculatore, il piccolo speculatore, diciamo, non sa cosa sta facendo, sta solo copiando quello che gli dice lo youtuber di turno, che a volte è anche incentivato, diciamo così, a promuovere progetti alternativi, a volte addirittura senza neanche sapere cosa sta promuovendo. E quindi occhio, e godiamoci il momento se abbiamo fatto delle scelte oculate fino ad oggi.
Marco, tu sei però molto razionale. Ti devo spiegare una cosa: le persone, per convincerle, quando riesci a parlargli alla logica, alla razionalità, per il 90% sono già convinte. Quindi, per invece quello che è sordo, perché non vuol sentire ragioni, in realtà l'emozione è molto più forte, come chiavistello per aprire al ragionamento. Quindi ecco perché, sì, tutto quello che hai detto è non sacrosanto, è verissimo, ma stai parlando alla testa delle persone. Se vuoi parlare alla pancia delle persone, bisogna parlarci anche in termini di, ok, vuoi giocarti i tuoi soldi con shitcoin, fargli vedere però le legnate che prendono, fargli riflettere emotivamente su cosa è significato questo e poi proporgli un'alternativa. Sono in questo, ecco perché alla fine io perdono pure, sono molto, come dire, tranquillo anche con chi mi dice ho comprato Shiba Inu, ho comprato, non voglio fare, come dire, pubblicità, però Dogecoin, cioè uno in un mondo di gatti, il cats in un mondo di dog, cioè nei dog words e cats, cioè ti devo comprare un coin che si chiama cats perché c'è un mondo di dog, cioè ragazzi io vi voglio bene, mi diverto a vederli, mi diverto a leggere, mi diverto anche a vedere l'immaginazione che le persone hanno a creare sta roba, e dall'altra parte però penso vabbè, ben venga, prendi una legnata lì, se vuoi entrare da lì prendi la legnata e poi magari entra dalla porta principale. Cioè veramente non me ne può fregare di meno, basta che alla fine arrivano a quello che effettivamente gli serve, che ci serve, che è il Bitcoin. Per il resto abbiate anche, come dire, un po' di tolleranza. Cioè gli stolti esistono, la mamma del cretino è sempre incinta, perché volete poi che tutti diventino intelligenti subito? I cretini servono.
Ci volevi tu oggi, Gianluca, a tenermi tranquillo, perché devo ammettere è stata una settimana molto molto intensa, dove io mi faccio prendere dall'empatia nei confronti delle persone che ho davanti, perché effettivamente, cioè, vedo situazioni dove cerco di mettere delle pezze, aiuto le persone a mettere delle pezze, e appunto sarà che il dramma di questi anni, dove chi non aveva tanti soldi si è trovato ad averne sempre meno, ha portato ad alcuni a magari recepire una promessa interessante tra Bitcoin e tra il settore cripto di una ricchezza fin troppo facile, e a volte purtroppo è vero che anche per Bitcoin, cioè a volte la ricchezza è arrivata in maniera molto facile se si è avuto la fortuna di beccare il momento giusto. Adesso non so se sia il momento giusto per prendere decisioni così importanti, per cui dico alle persone prenditi il tempo almeno per studiare, nel frattempo fai piccoli passi, fai un pack, fai un piano di accumulo graduale, metti piccole cifre in Bitcoin, anche se ci si aspetta che ora succeda il finimondo, perché magari non succederà. E poi nel frattempo spendi quella, facciamo trentina d'ore, spalmate nell'arco di sei mesi, di tre mesi, due mesi, per cominciare a capire un po' i fondamentali e prendere un po' di dimestichezza con gli strumenti. Mi preoccupa, lavoro di più, lavoro troppo in questi giorni, ma mi preoccupa un po' il fatto che si corra, no? Che si corra dietro a questo treno, e è rischioso inseguirlo e saltar su cercando di aggrapparsi al treno in corsa, quando magari poi quel treno potrebbe anche fermarsi sollecitato da un freno di emergenza in mezzo ai campi.
No, però Marco, dobbiamo dare sempre un messaggio a parer mio
positivo. Sì.
Il messaggio positivo è questo: signori, ad oggi ve lo posso dire senza tema di smentita, chiunque sia entrato in Bitcoin in qualsiasi momento della sua storia, ad oggi non c'è nessuno che sta perdendo, con un orizzonte temporale di almeno 4 anni. Cioè, anche se quella persona che ha comprato a 69.100 picco della scorsa Burran, oggi è inutile. Ok? Anche la persona che comprerà il Bitcoin al massimo il giorno sfigato, qual è, che tu compri
l'altro ieri, chi ha comprato l'altro ieri oggi è leggermente in perdita, bisogna dire la verità.
Ma anche se la burrana è finita, sappia chi ha comprato l'altro ieri che se li tiene al minimo 4 anni avrà la sua ricompensa, perché poi alla fine Bitcoin ricompensa sempre. Quindi non, sì, paura, sì, corsa, sì, quello che vi pare, però rimanete anche lucidi, cioè rimanete lucidi. Io lo dico sempre, ieri ho fatto dei corsi, io lavoro molto con le banche, quindi ho fatto dei corsi ai consulenti bancari, gli orange pillati tutti, cioè infatti il picco in realtà è dovuto,
è dovuto
a me, perché io sono stato Satoshi Nakamoto, ecco, mo ve l'ho detto. In realtà la cosa simpatica è che gli ho detto, scusate, ma voi in banca un investimento a 4 anni è un investimento a breve termine, ok? Quindi un investimento classico, quando vi fanno i pacchetti e tutto il resto, è un investimento che va dai 10 ai 15 ai 20 anni. Pensate un investimento, cominciate a pensare a Bitcoin come un investimento a 20 anni. Ah! Oh! Voi che ce li avete, io a 20 anni magari sarò un po' più vecchietto rincoglionito, ma felice, io sarò felice. Ecco, cominciate a ragionare in questa logica, ok? Come faccio io, che mia nipote fa self custody, perché io gli ho fatto il portafoglio a mia nipote, e quindi i miei nipoti hanno ognuno i suoi satoshi dentro, perché io lo vedo non oggi, non nella bull run che ci sarà adesso o che non ci sarà, ma la vedo da qui a 20 anni. Lo vedo da qui ai miei bisnipoti, allora lì mi diverto, dice non ci sarei più, e chi se ne frega, farò comunque, sarò l'energia positiva sul Bitcoin, c'è niente da fare. Marco, questa è la lezione del Bitcoin, chi studia Bitcoin, chi spende quelle 30 ore che dicevi te per apprendere, una volta che l'ha appreso, gli passano molte paure, che avevamo fatto la cosa delle paure l'altra volta, e comincerà a entrare in molte certezze. Ecco, to the moon, potremmo scriverlo tutti i giorni che apriamo queste nostre praticamente chiacchierate, perché tanto Bitcoin mica si ferma. Trump vince, schizza, la Harris vince, va giù. Sì, magari per qualche giorno succederà qualcosa, tiene un mese, 2 mesi, ma Bitcoin di Trump e della Harris frega il giusto tendente a niente, perché non c'entra nulla, state mettendo pere con patate, ok? Uno è un tubero e l'altro è un frutto, quindi non potete mischiarli, magari vi verrà una buona crema di pere,
vabbè. Abbiamo detto molte volte, no? Se hai studiato abbastanza, hai capito i presupposti, allora metti in Bitcoin quello che non sei disposto a perdere. Se però, bisogna dire, perché poi è una leggera prospettiva differente, se invece non hai studiato abbastanza e per esempio non hai questo presupposto che hai appena enunciato, cioè che almeno quei 4 anni devo essere disposto, senza dimenticandomi di guardare il saldo del portafoglio, preferibilmente se mai ce ne fosse bisogno, di mettere qualcosa, ecco, se non ho i presupposti giusti, allora è vero, in Bitcoin investi solo quello che sei disposto a perdere. Se invece hai capito un po' il sistema, se hai capito anche un po' l'altra parte del mondo, cioè le valute fiat, beh, effettivamente la sensazione poi cambia e dici ok, ma io lascio in euro solo quello che mi devo andare a spendere in tempo molto breve, altrimenti li metto da qualche parte dove, se non altro, non sono certo che il futuro sarà quello che auspico, ma teoricamente la matematica vorrebbe che le cose andassero meglio.